Vorrei ricordarvi alcune nostre affermazioni fondamentali, e cioè la realtà, intesa come totalità di ciò che esiste, è una, molteplice nell'apparenza, ma unica nella sostanza, tanto da formare un sol tutto inscindibile, il tutto uno assoluto. Il vuoto, il nulla, il non essere assoluti non possono esistere. Tutto quanto esiste è qualcosa in senso di sostanza, intesa nel concetto filosofico di un quid non astratto. L'accidente, l'attributo, la condizione, la qualità, lo stato, eccetera, non esistono in sé, ma sono sempre legati a qualcosa, in ultima analisi alla sostanza. L'unica sostanza è lo spirito, divina sostanza, sostanza di Dio, inscindibile, indivisibile, infinito, immutabile, immobile, omogeneo, eccetera, eccetera, da cui traggono origine tutte le sostanze. Tutto ciò che esiste, che pure non esiste in sé in quanto è apparenza dell'unica sostanza, allorché essa è considerata come enucleata dal tutto uno assoluto. Il pensiero pensatore, considerato in sé, è qualcosa in senso di sostanza, anche se ciò che rappresenta è frutto di una enucleazione e quindi non è oggettivo rispetto all'ultima realtà. Il pensiero, considerato come idea, come significato, come attività del pensatore pensiero, è analogo all'attributo, alla condizione, alla qualità, allo stato delle cose, cioè non esiste in sé, ma è strettamente connesso al pensatore pensiero in quanto tutto uno con quello. Tutto quanto l'uomo considera astratto, cioè esistente solo come pensato, in sé ha la natura dell'idea, ma come tale è indissolubilmente legato al supporto, al substrato di sostanza, il pensatore pensiero. Per chiarire con una similitudine il pensatore pensiero è come un quadro considerato dal punto di vista materiale, colori e forme, mentre il pensiero come idea è il significato del quadro, il suo contenuto che nel mondo materiale è indissolubilmente legato al quadro. Queste affermazioni, intese separatamente da quanto altro abbiamo detto, sembrerebbe che confermassero il concetto della realtà intesa come divenire, al centro della quale è l'uomo visto come ente che diviene attraverso alle sue attività fisiche, emotive, di pensiero, eccetera, eccetera. Ma questa è invece una interpretazione delle cose derivante dall'abitudine a considerare la realtà in un certo modo, dal giudicarla dal di dentro, cioè non freddamente, ma sotto l'impressione che si ha vivendola con certe limitazioni. Se si considera invece la realtà dal punto di vista scientifico, cioè al di fuori della coscienza, in senso lato, ma semplicemente della materia, e da noi va bene perché tutto è sostanza o legato ad essa, allora si scopre che tutto è riconducibile ad una particolare disposizione delle sostanze. Cercherò di spiegarmi. Per semplicità esemplificativa prendiamo in considerazione un uomo che compie un'azione. L'azione, come attività fisica dell'uomo, in sé è un insieme di movimenti, di atti. Tale è l'azione dal punto di vista meccanico. Tuttavia l'azione ha un suo significato che trascende l'insieme degli atti. Ovviamente fra azione ed azione c'è differenza. Ci sono certe azioni che dal punto di vista meccanico, come tutte, sono un insieme di movimenti ed hanno invece un significato rilevantissimo, per esempio l'uccidere. Altre azioni che sono finalizzate ma non nei riguardi altrui, per esempio cibarsi. Altre che hanno un significato che si esaurisce nella sola gestualità, come quelle rituali, eccetera, eccetera. Comunque, lasciando da parte ogni e qualunque fine e significato dell'azione che investono più propriamente il mondo mentale, l'azione in sé è un insieme di atti, di gesti. Se si fuoriesce dal mondo dell'individuo, cioè di colui che agisce, e come osservatori prendiamo in considerazione un insieme di atti per ravvisare il quanto, nel senso della fisica, dell'azione, cioè la minima grandezza possibile, ci troviamo di fronte ad una realtà raggelata, fissa, immobile, proprio come il fotogramma di un film, il fotogramma della unità di mutazione della realtà fisica. Ora, se ancora osserviamo, spersonalizzandolo, un singolo fotogramma, dimenticando cosa sono quelle immagini tridimensionali che osserviamo, che cosa rappresentano, che significato hanno, cose tutte oggettive e relative alla dimensione d'esistenza in cui sono collocate e a chi vive in quella dimensione, se, dicevo, si osserva che cosa è il fotogramma in sé, non possiamo fare a meno di concludere che è un insieme di materia, di sostanza aggregata in un certo modo, null'altro. Più evidente vi risulterebbe questa conclusione se il fotogramma, anziché riguardare le vostre azioni e quindi il vostro mondo, riguardasse uno di quei mondi immaginati dalla fantascienza, completamente diversi dal vostro. Oppure riguardasse sempre il vostro mondo, ma visto al microscopio. Concludereste, cioè, che quel fotogramma in sé è un insieme di forme, di materie, dislocate in una certa maniera, come in un quadro di un astrattista. A questo è riconducibile la realtà fisica, prescindendo da significati, valori, pathos, eccetera, eccetera, che del resto riguardano altri piani di esistenza. Se così è, l'uomo che agisce, che compie un'azione, uomo come corpo fisico, salta fuori solo perché in tutti i fotogrammi che si prendono in considerazione c'è quel comune denominatore che è quella forma che chiamiamo corpo fisico e che proprio per il fatto di essere comune a vari fotogrammi stabilisce quel collegamento, quella continuità di identità nel suo complesso detta corpo dell'uomo, ma che a ben vedere è semplicemente frutto dell'abitudine a considerare in senso unitario fatti diversi perché si crede conservino la stessa identità attraverso al succedersi degli eventi. Ora, quello che abbiamo detto per il mondo fisico può essere ripetuto per il mondo delle emozioni o astrale ed il mondo del pensiero o mentale, con qualche complicazione per quest'ultimo, perché è il mondo in cui si ha l'analisi, la sintesi, eccetera, si traggono i significati, si comprende anche solo in senso intellettuale e non di coscienza. Prima dicevo che il pensiero è qualcosa in senso sostanziale, consideriamolo come attività del corpo mentale dell'uomo, così come l'azione dal punto di vista semplicemente meccanico è definibile quale attività esterna del corpo fisico. Cerchiamo allora di capire, anche sommariamente, come si svolge quell'attività, tenendo presente che la mente, il corpo mentale dell'uomo, è considerato in senso unitario solo perché esiste un collegamento, una sequenzialità di pensiero nei quali hanno parte predominante la memoria e la personalità, ma che in effetti la mente è una molteplicità tale e quale come prima dicevo esserlo il corpo fisico. Voi sapete che a ogni incarnazione l'uomo ha un nuovo corpo fisico, un nuovo corpo astrale ed un nuovo corpo mentale. Consideriamo il corpo mentale nella sua parte intellettiva come un insieme di materia, sostanza mentale non organizzata, una tabula rasa. Il fanciullo apprende secondo un meccanismo che rudimentalmente è già noto agli psicologi e ai ciberneti, cioè una certa forma del mondo fisico, una figura, col venire legata ad una sensazione, diventa esperienza consumata ed è registrata nella mente del soggetto ed immagazzinata. Come avviene questa registrazione? Mediante l'organizzazione di un quanto, nel senso della fisica, di sostanza mentale, il fotogramma mentale. Ciascun fotogramma mentale corrisponde ad una immagine del mondo conosciuto da prima empiricamente e poi in modo intuitivo, come spiegherò. Cioè corrisponde ad una idea basilare. Il fotogramma mentale è simile a un ideogramma in cui la sostanza mentale organizzata in una certa forma contiene l'oggetto della conoscenza avuta. Tutte le volte che l'ideogramma mentale si ripropone spontaneamente o con l'atto del ricordo al pensatore, ritorna il significato della conoscenza esperienza. Ottenuto un certo numero di conoscenze empiriche e costruiti i relativi ideogrammi mentali, la ulteriore conoscenza, particolarmente quella astratta, cioè di semplice e puro ragionamento, avviene per comparazione fra gli ideogrammi base. Questa operazione non sarebbe possibile se le esperienze, il conosciuto, non fossero immagazzinati, trattenuti nel significato, cioè se non fosse possibile riportare alla consapevolezza la conoscenza ottenuta. Ed ecco la memoria. Gli ideogrammi mentali che ciascuno si è costituito sono tutti archiviati nel proprio corpo mentale, utilizzabili per una comparazione con ciò che via via l'uomo deve capire. La più alta forma di ragionamento, quella creatrice, si riproduce per il principio della trascendenza, similmente alla visione tridimensionale che è il risultato della fusione trascendente delle due immagini oculari piatte. Allo stesso modo, la comparazione fra due ideogrammi che l'uomo ha immagazzinato nella sua mente ed aventi un certo significato può creare un terzo ideogramma di contenuto più complesso degli altri due. Quindi l'attività di pensiero, non solo il ricordo, è tutta una associazione di idee. Conoscere è sempre riconoscere, anche quando è apprendere, capire, ciò che non si è mai saputo, ricordatelo. La possibilità di ragionare è la possibilità di confrontare i fotogrammi o ideogrammi mentali e disporli in modo conseguente, in un modo cioè che rispetta l'ordine delle cose conosciute, fino a creare nuovi ideogrammi che non riflettono più la realtà conosciuta, ma che esistono solo come puro pensiero. Tuttavia, per quanto astratto sia il pensiero contenuto dagli ideogrammi, essi ideogrammi sono della stessa sostanza mentale della quale sono costruiti quelli che riflettono le cose materiali. L'attività dei corpi fisico, astrale e mentale è riconducibile a semplici o complessi moti meccanici. La stessa volontà, che è considerata uno dei fenomeni più complessi della vita psichica, potrebbe essere interpretabile come semplice determinismo psichico, cioè come forte desiderio che sarebbe capace di indirizzare, volgere tutta l'attività dell'uomo al raggiungimento dell'oggetto del desiderio. Quindi, sostanziale assenza di scelta e di autonomia di decisione cosciente. E questo talvolta è vero. Quello invece che salva l'uomo e tutto quanto esiste dall'essere un automatismo è la coscienza, il sentire in senso lato, che va dal sentirsi d'essere alla coscienza del tutto. La coscienza nel suo stato più limitato, che noi abbiamo definito atomo di sentire, è autoconsapevole ed è sentire d'essere. La coscienza stessa è qualcosa in senso di sostanza, è la divina sostanza spirito più o meno limitata, più o meno autoconsapevole, ma per quanto limitata sia, è sempre sentirsi d'esistere. La differenza che c'è fra la sostanza coscienza e la sostanza mente, pur essendo una sola la vera sostanza, è che la sostanza mente, per esprimere l'idea, il pensiero, deve essere organizzata, aggregata in un certo modo. Quindi l'idea si potrebbe definire la qualità della sostanza mente, mentre la coscienza non subisce organizzazione per esprimere sentirsi desistere, sempre più ampio. È essa stessa sentire più o meno ampio, più o meno onnicomprendente secondo che sia meno o più limitata. In ogni caso, se noi affermassimo che tutto quanto esiste nei mondi fisico, astrale e mentale, inclusi i veicoli omonimi dell'uomo, è un gigantesco meccanismo che produce coscienza, una gamma che va dall'atomo della coscienza alla coscienza individuale, non sbaglieremmo di molto. Se poi si tiene presente che solo per comodità di comprensione, abituati come siete a considerare il mondo in divenire, abbiamo considerato l'uomo come un ente che diviene, che acquisisce e che crea nel tempo, ma in effetti tutto è, tutto esiste già al di là del tempo, se si tiene presente questo, allora veramente si comprende che Dio è il tutto, che tutto è uno, che il prodotto del tutto è la coscienza assoluta e viceversa. tutto quanto esiste è sostanza quantità. Non può esistere quantità senza qualità. Gli stessi numeri che esprimono quantità pura, astratta, sono qualità dell'unità. Allo stesso modo non può esistere qualità senza quantità. Dio stesso è quantità e qualità. Egli è la totalità del tutto che trascende la sommatoria delle qualità e delle quantità. In ciò è la suprema ragione d'esistenza del tutto. Pace a voi! Abituato alla logica, i cui presupposti derivano dalla realtà del mondo fenomenico e della percezione, l'uomo che cerca di capire il significato della vita oltre l'apparenza, anche se appagato dai concetti che affermano l'esistenza di un ordine e di una giustizia perfetti, aventi il fine di far evolvere ogni essere e condurlo ad un supremo stato di coscienza, si domanda il perché dell'esistenza di tutto quanto esiste. La risposta a questa domanda è contenuta in poche parole, ma il vero senso può essere colto solo individualmente. È una risposta importante, perché pone l'accento sulla giusta interpretazione della realtà. Mi spiego. Innanzitutto farei una distinzione fra perché inteso come ragione o fine ed invece inteso come causa. La ragione, cioè la finalità, in particolar modo per esempio, può erratamente far apparire la vita o sotto una luce di fatalismo in cui la volontà del singolo non ha effetto, oppure far pensare che tutto dipenda dalle scelte individuali, a seconda che si concepisca una realtà del tipo meccanicistico o del tipo finalistico, e così via. La causa, invece, se ne è accettata l'esistenza, è con poche eccezioni univocamente identificata in Dio. Come poi sia questo Dio è discorso a sé stante e non certo unanime. Sapete che si dice causa un accadimento che ne origina un altro detto effetto. Noi affermiamo che se si considera effetto l'emanato, il manifestato, e causa ciò che lo origina, la causa è Dio, o meglio ancora, l'esistenza di Dio. E qui saremmo portati a riprendere il concetto aristotelico, poi adottato fervidamente da Tommaso d'Aquino, secondo cui ogni causa che origina un effetto è a sua volta originata da un'altra causa. E poiché la serie delle cause non può essere infinita, necessariamente deve esserci stata una prima causa, ossia Dio. Ma questo ragionamento affascinante per molti versi ha i suoi limiti, che sono i limiti dello spazio-tempo. Del resto, credo che per la prima volta, già nel secolo XIV, si affermò che il rapporto fra causa ed effetto è soltanto frutto dell'esperienza, perciò non razionalmente certo. Tale critica fu ripresa da David Hume con l'affermazione che il rapporto fra causa ed effetto deriva dall'abitudine che ha l'uomo di considerare costanti i rapporti fra certi fenomeni osservati e perciò è un fatto soggettivo. Concetto questo condiviso da Kant, che come sapete considera la causa una nostra interpretazione della realtà, una categoria dell'intelletto. Che il rapporto causa-effetto sia un postulato, lo farebbe supporre anche l'indeterminismo della fisica, secondo cui nel mondo delle particelle non si può mai dire che cosa è vero o che cosa succede per davvero, ma solo che vi sono probabilità che sia così. Infatti, secondo la meccanica classica o analitica, precisamente secondo la dinamica, è possibile conoscere esattamente la traiettoria di un corpo in movimento, cioè la sua posizione nello spazio in un dato tempo, conoscendo la sua massa, la forza ad esso applicata ed altri elementi. Alla causa, cioè alla forza ed altro, corrisponde la certezza dell'effetto, cioè la posizione del corpo in un dato tempo. Questa certezza non c'è più quando si tratta di particelle atomiche, tanto che su questo fatto è nata la meccanica ondulatoria. In altre parole, alla causa non corrisponde la certezza di un dato effetto. Naturalmente tutto ciò è detto in termini semplicistici. A questo punto qualcuno può chiedersi: ma cosa intendono dire questi amici dell'aldilà? Dopo averci presentato il legame fra causa ed effetto addirittura come una legge, cercano forse di rimangiarsi l'affermazione fatta? La risposta è un no. Infatti, anche secondo la spiegazione della realtà che abbiamo data servendoci dell'esempio dei fotogrammi, il legame fra causa ed effetto è costituito da una stessa serie di fotogrammi. In altri termini, imboccata una serie, cioè mossa una causa, non si può che percorrere quella serie, ossia avere quell'effetto. Semmai, ci sarebbe da chiedersi perché il senso di percorrenza non è reversibile, cioè la freccia del tempo è a senso unico. Tuttavia, quando si parla di causa e di effetto, o quando si parla di fotogrammi, si parla del mondo fenomenico, del mondo della percezione, cioè della dimensione soggettiva e non certo di ciò che è oggettivo o dell'assoluto. Il rapporto fra causa ed effetto può esistere solo nel tempo o quantomeno in una successione logica, mai nel non tempo, nell'eternità dove tutto è uno. Perciò affermare che Dio sia la causa del mondo della percezione e di tutta la cosiddetta manifestazione non può intendersi nel senso che Dio sia la causa e che il manifestato sia l'effetto distinto dalla causa, perché significherebbe dare a Dio una natura temporale. Dio è la causa del tutto, nel senso che tutto trova la sua ragione d'esistenza in Dio, ma non nel senso che il manifestato prima non c'era nella realtà divina e adesso c'è. La cosa è profondamente diversa. Causa ed effetto sì, ma in una sola realtà, al di là della successione e della separazione. Certo, il manifestato, la pluralità, è una conseguenza nel senso che trae origine dall'esistenza di Dio e è a Lui legato a tal punto che Dio non sarebbe la completezza assoluta senza di esso. Ma ciò significa forse un rapporto di dipendenza di Dio rispetto al manifestato. stato? Per rispondere a questa domanda, cioè per capire il perché del manifestato, perché inteso quale fine, dobbiamo esaminare la questione chiedendoci se il manifestato apporti qualcosa a Dio. La questione è molto difficile a trattarsi perché i termini possono trarci in inganno. Infatti, se si dice che il manifestato con la sua esistenza reca qualcosa a Dio, la conseguenza logica di questa affermazione sembra essere uno stato di dipendenza di Dio rispetto al manifestato, e ciò è in contrasto col concetto di indipendenza, di assolutezza di Dio, di infinità, di completezza e via dicendo. Tuttavia, questa conclusione, che è logica conseguenza nella dimensione della molteplicità, non è più necessariamente vera nella realtà del tutto uno. In altre parole più semplici, anche se in fondo più imprecise, tenendo presente che il manifestato è in Dio, nella realtà divina, quale sua parte, anche se oggettivamente in lui non distinguibile, il concetto di indipendenza e di conseguente limitazione non è più una implicazione logica, quale sarebbe se l'emanato fosse staccato da Dio. Intendo dire che tenendo presente che il manifestato fa parte di Dio, si può affermare che ha una funzione nell'esistenza divina senza che Dio da questo ne venga implicitamente limitato, perché non esiste una dipendenza da fattori estranei a Dio, ma semmai solo da se stesso, il che è indipendenza. L'esistenza di ogni manifestato, ossia l'esistenza della pluralità, è il modo in cui è attuato e strutturato il sentire assoluto. Ecco perché la ragione dell'esistenza del manifestato è l'esistenza di Dio. Il manifestato è tutto uno con la realtà divina. La sua esistenza è parte integrante dell'esistenza di Dio. Sicché, in ultima analisi, il perché dell'esistenza del manifestato è il perché dell'esistenza di Dio. Ma può Dio avere un perché? Egli è colui che è, affermazione apparentemente senza senso, ma la cui profondità è tale che pienamente intesa risponde esaurientemente ad ogni perché. Tuttavia, come prima dicevo, nessun fatto di comprensione è così individuale come questo. Perciò nulla di più posso fare se non mettere in evidenza che una siffatta concezione di Dio implica una concezione della realtà simile ad un relativo determinismo, ma che in più a questo ha per finalità l'esistenza di Dio. Ciò non deve indurre all'errore di credere che sia infondato ogni atteggiamento mistico e che non abbiano valore la volontà dell'uomo e le sue scelte. nella dimensione della pluralità, ove noi esistiamo come singoli, apparentemente distinti gli uni dagli altri, ad ogni causa corrisponde un effetto, con la finalità della manifestazione di un più ampio stato di coscienza individuale, che proprio perché tale svincola da un cieco, incosciente determinismo. Nell'ambito della relativa libertà conseguita, ognuno opera le proprie scelte, le quali origineranno ineluttabilmente effetti, aventi sempre però lo scopo di svelare maggiormente la coscienza, fino all'annullamento di ogni limite e di ogni separazione. Il rapporto fra l'uomo e Dio è quindi il rapporto fra l'uomo ed il suo vero sé, che è il sé del tutto uno assoluto. Non deve essere quindi un rapporto di tipo masochistico, ma di consapevolezza delle contingenti limitazioni, oltre le quali si disvela la vera natura del proprio essere. Un rapporto fondato sulla certezza che al di là del sapore amaro di certe esperienze, tutto è perfetto, giusto e volto a guidare il nostro sentire all'assoluta completezza, e ciò per l'assoluta completezza del sentire. Una tale concezione ha tutta la logica dei panteismi e l'afflato mistico del teismo. Non rifiuta nessuna ideologia, poiché tutte errate rispetto alla completezza della realtà, e ciascuna vera per l'esperienza che apporta a chi la vive profondamente. Quale maggiore sprone all'altruismo per l'uomo di una concezione della propria vita secondo lo spiritualismo? In verità, la logica, con tutta la sua possibilità di dimostrazione, non può in questo senso tanto quanto l'irrazionale aspirazione mistica. E come potrebbe sussistere la comunicazione fra gli esseri se la logica, le dottrine razionalistiche e lo stesso empirismo non avessero creato elementi comuni d'intesa, invece così remoti e precari nel fideismo e nel misticismo? Se dunque la realtà è quale l'abbiamo illustrata, essa è perfetta, ed ognuno conduce le giuste esperienze che gli sono necessarie, dato che non è tanto importante conoscere la verità, e la verità vera la conosce solo Dio, perché Dio solo è la realtà, quanto vivere profondamente e sentitamente anche una fantasticheria. Nessuna remora d'ordine logico e razionale può fondatamente non dare senso o impedire di rivolgerci a chi, con la sua esistenza, è all'origine della nostra, a chi, con questo significato, ma non solo con questo, ci è padre. Rivolgiamoci a colui che è la realtà del tutto. Dischiudiamoci a Lui che è reale dimensione d'esistenza di ogni essere, e supereremo le contingenti limitazioni. Sì, Padre, nell'esistenza di ognuno c'è un giorno in cui è udita la Tua voce. Non sia che quel giorno essa dica: io non Ti ho dato la vita nel mondo perché Tu portassi la morte. Non Ti ho dato il desiderio perché Tu divenissi avido. Non Ti ho dato la mente perché Ti rendessi schiavo dei suoi tranelli. né ti ho dato la tranquillità perché tu vegetassi, e il progresso perché ti circondassi di cose inutili o perdessi la tua vita nella ricerca di quelle. Non ti ho dato la grandezza perché tu disprezzassi gli umili, né ti ho dato il potere perché tu opprimessi e operassi ingiustizie. Non ti ho dato la pace perché tu la distruggessi, e se ho permesso la guerra è perché tu apprezzassi l'intesa. Se ho permesso il dolore che viene dall'egoismo dei tuoi simili e dal tuo, è perché tu comprendessi lo splendore dell'altruismo. Se ho permesso l'intolleranza, l'offesa, la schiavitù, è perché tu perseguissi le virtù contrarie. E se ho permesso che tu fossi umiliato, sfruttato, incompreso, è perché tu imparassi a non umiliare, a non sfruttare, a comprendere. Imperciò che una vita felice ma sterile non è tanto preziosa quanto una tormentata che doni comprensione. Ma io ti ho dato la vita nel mondo perché tu lo rendessi più bello. Ti ho dato l'abbondanza perché ti fosse più facile donare. Ti ho dato il benessere perché tu avessi pietà di chi soffre. Ti ho dato la sapienza perché tu creassi. Ti ho dato il desiderio perché tu desiderassi il bene dei tuoi simili, e la mente perché tu comprendessi che una sola cosa è necessaria, e quella tu scegliessi, quella cosa che ti conduce al di là degli opposti, laddove non v'è separazione, dove causa ed effetto sono una sola realtà. Pace a voi. Pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Mi rivolgo a voi che fate delle comunicazioni spiritiche il fulcro della spiritualità, della vostra vita. A voi, convinti spiritisti, mi rivolgo a voi perché non facciate dello spiritismo una sorta di religione nel senso peggiore del concetto, cioè qualcosa che vi dà un'etichetta, vi distingue da chi non la pensa come voi o addirittura di essi vi fa avversari. State attenti a non fare del vostro spiritismo una sorta di chiesa con le sue cerimonie, i suoi riti, i suoi sacerdoti, i suoi dotti, gli interpreti ufficiali del pensiero, della ideologia, insomma una sorta di apparato che intenda arrogarsi il diritto di essere l'intermediario fra l'umano e il divino e che intenda gestire tale rapporto. Dio non ha bisogno di interpreti ufficiali e di legali rappresentanti. Quando vuol servirsi di qualcuno, può scegliere chiunque, senza nemmeno tenere in particolare evidenza chi, almeno intenzionalmente, dedica la sua vita a lui, e tanto meno chi si autodefinisce conoscitore della verità. State attenti a non fare dello spiritismo una fonte di ascendente sugli altri o peggio ancora di potere sulla loro persona e sulla loro vita. Se veramente avete compreso l'insegnamento spirituale, sapete che nessuno deve imporsi agli altri. Al massimo può proporsi, lasciando poi liberi gli altri di accettarlo o meno. E quando poi gli altri l'accettassero, l'unica autorità che potrebbe avere su loro sarebbe quella che gli deriverebbe spontaneamente dall'altrui riconoscimento, quella che gli verrebbe dall'altrui stima e che tuttavia non gli darebbe alcun diritto di piegare gli altri alla sua volontà. Non pretendete che la via dello spirito divenga uno spazio in cui voi stessi emergere, in cui valorizzarvi e diventare qualcuno per compensare l'insuccesso della vita umana. Non ostentate la vostra fede nel paranormale e la vostra qualità di sperimentatori o esperti per essere interessanti agli occhi degli uomini e destare la loro attenzione. Non cercate dallo spiritismo un guadagno per la vostra persona, ma piuttosto fatevi servitori degli altri e sia la vostra persona ad arricchire lo spiritismo. State attenti a non cadere nel facile errore di ritenervi dei prescelti, degli eletti. Se anche amaste tanto i vostri simili da dedicare la vostra vita ad aiutarli, Dio non vi amerebbe più di quanto ami il più egoista degli uomini. Inoltre, l'esperienza che ciascuno sta vivendo è egualmente importante, sia che si tratti di una esperienza mistica che di una esperienza sensuale. Non esiste una scala di valori in cui trovino posto i vari tipi di esperienze, e quindi non si può dire che una esperienza abbia più valore di un'altra. Semmai è importante che ciascuno tragga dall'esperienza che sta vivendo tutto l'insegnamento che essa deve dargli, tragga il massimo profitto per la sua comprensione. Non fate l'errore di sentirvi unici depositari della verità solo per il fatto che quanto voi sapete vi è stato detto da entità disincarnate, nessuna delle quali può sottrarsi ad una visione soggettiva della realtà. Chi veramente ha compreso vi dirà che la realtà che un essere non assoluto e di assoluto c'è solo Dio, può scoprire è sempre relativa e limitata. Non solo, ogni realtà, tanto più se vasta e completa, può essere fatta conoscere ad altri che non l'abbiano trovata dentro di sé solo attraverso il linguaggio, cioè attraverso a simboli, cioè non per contatto diretto. Una tale comunicazione è sempre imprecisa e soggetta ad errori di esposizione e di comprensione. Inoltre, chi veramente vi parla con cognizione di causa sa che deve giungere a voi gradualmente, senza turbarvi, rispettando ciò che voi credete fino dove è possibile. Questo, nella migliore delle ipotesi, cioè quando chi vi parla è una entità evoluta, perché poi può darsi benissimo che chi si erige a vostro istruttore sia qualcuno che ben poco abbia da dire. Molte volte le personalità comunicanti credono di supplire alla loro insufficienza attribuendosi nomi di personaggi celebri. Non restate colpiti da entità che dicono o lasciano credere di essere stati grandi uomini. Giudicate quello che dicono. Quello può essere importante, non altro. Tenete presente che sarebbe perfettamente inutile che, ad esempio, un grande mistico tornasse per ripetere cose già dette. Al massimo, la sua venuta potrebbe avere un valore a livello degli astanti, un valore personale, ma non generale. Se un grande santo dovesse tornare per insegnare all'umanità, dovrebbe dire cose nuove e non rimasticature di ciò che ha già detto. Allo stesso modo, lo spiritismo di punta, quello che esiste per seguire l'uomo nel suo evolvere, deve rinnovarsi nel linguaggio e comunicare nuovi contenuti. La verità si scopre gradualmente. Ciò che non conosce l'uomo di oggi sarà conosciuto dall'uomo del futuro, perché non c'è cosa nascosta che non sarà conosciuta, e ciò che oggi è sussurrato verrà gridato sui tetti. Lo spiritismo di punta deve dire qualcosa di più e di diverso da quello che dicono religione, filosofia e scienza, altrimenti diventa un fatto personale che ha certamente un suo valore, ma per il quale si ha il dovere di chiedersi se veramente sia giustificato, se veramente ciò che danno i morti non sarebbero in grado di darlo con uguale efficacia i vivi. Lo spiritismo di punta deve diversificarsi dalla scienza, dalla filosofia, dalla religione, ma al tempo stesso deve fornire una valida spiegazione della realtà, che proprio perché valida concili la vera scienza e la vera filosofia con i principi fondamentali delle religioni più ispirate. Lo spiritismo di punta non è una ideologia, una organizzazione, una milizia che si contrapponga a qualcuno o qualcosa, perché è al di sopra di tutto ciò. Non è neppure una disciplina, cioè materia di studio e di insegnamento, più di quanto non possa esserlo, ad esempio, la bontà. Ma soprattutto non è tanto una dottrina quanto un modo di vivere, di sentire la vita. Ma state attenti a non farlo diventare un'evasione dalla realtà del mondo nel quale state vivendo, riducendolo solo ad una fonte di conforto. È e deve essere molto di più. Per esempio, un'occasione per comprendere la realtà e quindi dare significato alla vita e a tutto quanto accade. Un motivo per vivere più profondamente la propria esistenza, comprendendo che è nel presente che vanno affrontati i problemi, perché la vita è il presente. Chi per pigrizia si lascia fuggire l'occasione che il presente offre, rinuncia alla vita. Colui che ha compreso veramente qual è il messaggio che lo spiritismo vuol portare, non commetterà mai l'errore di non dare valore al presente, di riporre tutte le sue aspirazioni, i suoi propositi, in un'attesa che il futuro gli regali ciò che gli manca. Ma soprattutto non si darà mai per vinto nella ricerca di una vita migliore, credendo che solo la vita futura possa esserlo. Se non cambiate il presente, il futuro sarà qual è l'attuale. E siccome per vita migliore non si deve intendere maggiori comodità e svaghi, bensì una vita interiore più ricca ed equilibrata, neanche la vita in una dimensione in cui non esistono più problemi materiali può essere felice se se non si è capaci di trovare in se stessi quella serenità che deriva dall'aver capito il vero significato dell'esistenza. Serenità che non è subordinata all'appagamento dei desideri o alla mancanza di problemi. Chi ha compreso veramente il messaggio spiritico sa che lo spiritismo non è inutile come taluno afferma. Certo, molti spiritisti hanno quale credenziale solo la loro grande fede, che però non è sufficiente a non farli cadere in certi errori dei quali ho parlato all'inizio di questo discorso. Ma fra i vari errori in cui si può facilmente cadere quando non si è ben compreso il messaggio spiritico, ve ne sono alcuni in cui cadono solo proprio coloro che hanno una fede cieca. Forse più che di fede si dovrebbe parlare di fanatismo, perché altro non può essere quando si crede a certe affermazioni che vengono fatte da presunte entità secondo le quali, per blandire chi ascolta, non si ha peritanza a fargli credere d'essere stato un grande personaggio e d'essere investito di una importante missione. Il valore di una persona non è qualcosa di cui ci si possa fregiare, che si possa attribuire, che non faccia parte dell'intimo essere. Che senso avrebbe sapere di essere stati, ad esempio, un grande filantropo se attualmente non si avesse più quello slancio d'amore che rende filantropi? Non lo si sarebbe più e l'esserlo stato non cambierebbe la realtà del presente. Per la stessa ragione, perché dar credito ad una entità che dice d'essere un grande personaggio quando da ciò che dice non risulta essere nemmeno l'ombra di se stessa? Inoltre, una sciocchezza, ancorché fosse detta da un grande personaggio, sciocchezza rimarrebbe. Perciò date valore, se lo merita, al messaggio e non al messaggero. Ma l'errore che rende palese la meschinità di chi lo commette è quello di prendere o far diventare le entità come motivo di rivalità fra gruppi di spiritisti, ognuno dei quali cerca di collocare quelle con le quali è in contatto al primo posto di una ideale graduatoria di importanza. È un errore che ha del patetico quando è mosso dal desiderio che ha l'amante di vedere apprezzato il suo amato, ma che neppure in questo caso è scusabile. Certo che, come ho detto, si deve dare valore al contenuto delle comunicazioni, lo si deve raffrontare, comparare, passare al vaglio della logica e del buon senso, vedere se rappresenta una visione generale che spieghi i molti interrogativi esistenziali, spiegazione in cui si inseriscano armoniosamente i principi, i concetti più veri e perciò più validi e più belli della mistica, della filosofia e della scienza. Dopodiché si può anche tenere in diversa considerazione i messaggi a seconda del contenuto di ciascuno, ma fra ciò e far diventare le comunicazioni spiritiche motivo di competizione, concorrenza, contrasto o addirittura opposizione e financo lotta, la distanza è incolmabile. Spiritisti, vi prego, fate in modo di non dare un sì triste spettacolo. In particolare mi rivolgo ai sensitivi, agli intermediari, ai medium che più degli altri
sono soggetti ad incorrere negli errori che ho accennato. Siate consci della responsabilità che avete e che si guarda a voi come a persone speciali. Perciò avete anche una funzione particolare, che è la stessa che hanno tutti coloro i quali sono al centro dell'attenzione di molti, essere cioè di esempio. A voi bene si adattano le parole che Cristo rivolse ai suoi discepoli nell'ultimo insegnamento: amatevi gli uni gli altri, perché solo così gli uomini potranno capire che io vi ho inviati, cioè che non agite per ambizione ma per amore. Similmente voi dimostrerete di essere strumenti di bene se farete della vostra vita la realizzazione di quell'insegnamento che attraverso di voi è dato ad altri, ma soprattutto se vi amerete, se non entrerete in competizione fra voi. Non considerate il fenomeno che attraverso a voi si manifesta come una vostra abilità, una vostra dote. Non è così. Voi siete come la penna che scrive. Sarebbe assurdo che essa si attribuisse i meriti dello scrittore. Perciò guardatevi bene dall'inorgoglirvi, dal sentirvi superiori agli altri o, peggio ancora, dall'esigere che gli altri così vi considerino, ma piuttosto siate umili come umile è colui che dedica la sua vita al suo prossimo. Infine, a tutti coloro che sono propensi a prendere in considerazione il messaggio spiritico, auguro di non cadere negli errori di cui ho parlato e che tradirebbero l'intento del vero spiritismo e ne farebbero fallire l'esistenza. Auguro soprattutto di costituire, di essere un punto di riferimento per coloro che ricercano un significato della vita che vada oltre ciò che appare, di contribuire a fare dello spiritismo qualcosa di utile e di bello, sempre ricordando quello che è valido per tutti gli uomini, ma ancor più per coloro che vedono nell'amore, nella solidarietà verso gli altri, non solo un dovere che ogni uomo dovrebbe sentire solo per il fatto di essere uomo, ma addirittura un comandamento divino. Ricordando cioè che è meglio sbagliare sapendo di farlo piuttosto che ignorarlo. È meglio desiderare egoisticamente, vivere passionalmente piuttosto che essere dei tepidi. È meglio essere un ateo che va incontro al suo prossimo piuttosto che un credente senza pietà. Ma meglio ancora è sapere quale è il proprio dovere ed avere la volontà di assolverlo, desiderare il bene degli altri ed avere la forza di spendere la propria vita per essi, avere una fede che faccia trovare Dio in ogni essere. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera. A conclusione di questo breve ciclo delle mie telefonate di agosto, che riprenderanno il primo di settembre, questo vale proprio come appuntamento per tutti gli amici, ho pensato giusto di chiamare la signora Luciana Campani, che diciamo tiene da molti anni ormai i rapporti del famoso cerchio Firenze 77 con gli editori, con i giornali, con tutti quelli che non solo dall'Italia scrivono in cerca di lezioni, di conforto, di nastri magnetici dove sono registrate le voci dei maestri. Il Circhio Firenze sta diventando molto noto anche dopo così una certa diffusione attraverso i rotocalchi, eppure continua in un certo senso a sembrare, ecco, a sembrare misterioso, irraggiungibile, segreto, un po' distaccato, mentre non lo è affatto. E questa sera, ecco appunto, ho pensato che di fronte a questo interesse e a questo bisogno fosse il momento di parlare con Luciana. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera, Luciana. Allora, Luciano Campani, cominciamo dall'inizio. Il Cerchio Firenze 77 non è un'organizzazione, non è un gruppo stabile, vero? Però c'è un gruppo di amici che sono molti ormai.
Sì, infatti, siamo tanti, però, come giustamente dici te, è importante far rilevare che non è un'organizzazione, non è nemmeno un vero e proprio club, perché noi non abbiamo quote sociali, non abbiamo cariche sociali, e proprio sono degli amici che si riuniscono liberamente per parlare con questa dimensione diversa, con questi maestri che ormai per noi sono diventati maestri di vita.
Certo, ecco, però ci sono delle persone, recentemente mi hanno scritto, mi hanno telefonato, e ardono proprio, come si dice, ardono dal desiderio, dal bisogno, direi, di stabilire un contatto. Non è difficile, o come possono fare? Tanto sono in ascolto molti di questi nostri amici, i nostri noti fratelli.
Io infatti a chi mi scrive rispondo a tutti, cioè non posso promettere di partecipare a sedute, perché tu sai che le sedute si svolgono adesso in una maniera molto diversa dall'inizio.
Sì.
Cioè avvengono improvvisamente quando siamo lì riuniti in conversazione, perciò io non posso mai dire prima alle persone venite che ci sarà senz'altro una seduta.
Certo.
Però il fatto di stabilire un contatto con noi è semplice, di venire anche a fare delle conversazioni, a chiedere, perché in fondo adesso noi, avendo pubblicato i libri, abbiamo messo a disposizione di tutti l'insegnamento dei maestri.
Certo. Ecco, parliamo dei libri. Sono stati finora quanti sono stati i libri?
Per ora sono stati tre.
Diciamo i titoli, cominciamo dai titoli.
Il primo è Dai mondi invisibili, il secondo è Oltre l'illusione, il terzo è Per un mondo migliore, tutti editi dalle Mediterranee.
Di Roma.
E questo ultimo, Per un mondo migliore, ha una cassetta legata, una cassetta di regalo, dove ci sono le voci dei nostri maestri.
Ecco. E quindi c'è un primo contatto più ravvicinato.
Ecco, sì, sì.
Senti, Luciana Campani, il tuo lavoro, diciamolo così, questo tuo lavoro assolutamente gratuito e affettuoso che fai, in che cosa consiste di mano in mano che il Cerchio Firenze diventa più noto e più ricercato?
Lo sai che il mio lavoro è solo quello di contatto con l'esterno, perché il lavoro importante di riprendere tutte le registrazioni delle cassette, dalle cassette passarlo sul ciclo stile,
sì.
Lo fa la signora Nella Bonora,
e quindi
un'attrice nota che finora non ha mai desiderato essere conosciuta sotto questa veste, ma ora finalmente ha accettato di uscire dall'anonimato, e posso dire che da 25 anni è lei che fa questo lavoro di prendere
di trascrizione.
Sono trascrizioni. Il mio lavoro è invece il contatto con l'esterno, rispondere alla corrispondenza, ricevere le persone qui a casa nostra e fare insomma una specie di
laboratorio
per invitare le persone che possono partecipare alle sedute.
Senti, che tipo di lettere tu ricevi? Ecco, una media non te la chiedo, ma così le lettere che ti interessano di più, le più importanti che hai avuto?
Sai, le più importanti sono quelle delle persone che sono interessate all'insegnamento vero e proprio. Purtroppo però ci sono anche delle lettere alle quali rispondo lo stesso, ma che chiedono le cose più assurde, perché chiedono consigli personali su fatti contingenti, oppure
sì,
che hanno desiderio di comunicare con i loro trapassati, e tu sai che invece il nostro è uno spiritismo diverso.
Molto diverso,
è
molto diverso.
Un spiritismo che direi è quasi esoterismo, cioè parliamo con maestri che di cose molto elevate, un insegnamento filosofico.
Un insegnamento globale che riguarda tutta la vita.
Da quegli insegnamenti che ci danno loro si può trarre anche conforto e una specie di guida per la nostra
guida
vita,
per
ma
la
non
vita.
È che rispondono ai nostri problemi contingenti.
Certo. E tu a queste lettere rispondi comunque ugualmente, perché
sì, certo,
sono tutti semi che si mettono, si gettano, poi tutto sta importante in quale terreno andranno a cadere.
Certo, sai, anche quando è per un conforto, per un grande dolore che hanno ricevuto le persone, la scomparsa di una persona cara, indico le pagine dei libri, le ribatto a macchina, le faccio fotocopiare se qualcuno non ha il libro sotto mano, però sai che l'importante è di capire che anche i nostri cari, che è vero, sì, esistono sempre in una dimensione diversa, però a un certo momento, avuta questa certezza, è anche bene aiutarli a distaccarsi da questo piano,
certo,
di elevarsi, non tenerli avvinti a noi con il nostro dolore e con le nostre continue richieste di comunicazione.
Esatto. Senti, come può, senti Luciana Campani, il fatto non si riesce, alcuni non capiscono la ragione, perché ci sono altri gruppi, non dico, non vogliamo stabilire delle graduatorie, chiusi, gruppi chiusi, com'è possibile, tu cosa pensi che sia accaduto, perché i maestri improvvisamente dopo 30 e più anni di insegnamento, di accumulo di materiale di alta filosofia, di etica, improvvisamente hanno deciso di aprire, quindi li hanno spinti a pubblicare articoli, libri, a partecipare a convegni, quindi questo occulto, questo mondo esoterico, occulto, improvvisamente è diventato palese. Che cosa tu pensi che sia stato a motivare questa apertura?
Ma forse perché hanno visto che l'umanità era più pronta a ricevere questi insegnamenti, forse perché anche gli uomini adesso cercano il contatto con una dimensione diversa, cercano di avere ideali diversi, e i maestri hanno visto che era il momento giusto e ci hanno dato il permesso di pubblicare questi insegnamenti.
C'è una cosa, Luciana, che ti volevo dire, almeno all'inizio, anche dopo, c'è stato un momento in cui voi stessi, come dire, faceste un po' di fatica ad accogliere questi dettati, questa scienza, questa filosofia così arditi, devo dire, così avanzati e senza precedenti proprio nella tradizione della cultura nostra?
O avete... Sai, hanno cominciato sempre con tanta, un metodo didattico così giusto, per cui noi ci siamo trovati proprio coinvolti in queste cose meravigliose piano piano.
Sì.
Hanno testato talmente il nostro interesse che poi eravamo noi a cercare l'insegnamento e quasi a distaccarci da quello che era all'inizio il conforto dei nostri cari trapassati. In questo momento è passato in seconda linea. E infatti sai che qui ci sono entità che parlano in vari modi, c'è l'entità che tratta più il lato mistico, l'entità che parla più in senso razionale, l'altra che invece parla addirittura di filosofia. Insomma, hanno saputo destare in tutti noi interessi, hanno trovato la chiave per ognuno di noi, che in fondo noi eravamo proprio a digiuno di tutto e non eravamo nemmeno poi profondamente colti.
Certo.
Siamo stati proprio invitati dopo ad approfondire la nostra cultura.
Senti, c'è stato qualche cosa in tutti questi anni, diciamo meravigliosi, perché insomma diciamo, non diciamo privilegiati perché non si deve dire, ma meravigliosi si può dire. C'è stato qualche momento particolarmente alto, qualche acme della tua esperienza, perché è inutile parlare di esperienze collettive, di tue esperienze in cui i maestri hanno fatto e accaduto qualcosa che vi ha veramente portato molto in alto, che tu ricordi.
Sai, tu sai benissimo che sono moltissimi i fatti accaduti e tutti molto molto importanti. Certo, uno dei più importanti per tutti noi è stato proprio quello che proprio oggi con degli amici ricordavamo. Cioè, durante una seduta c'è stato addirittura l'intervento di una grande entità con un profumo intenso, un profumo orientale, E c'è stato addirittura l'apporto, tu sai,
sì,
che noi abbiamo sempre continuamente gli apporti, c'è stato addirittura l'apporto di una tagnottella di pane azimo e di un bicchiere che esisteva in casa ma non era vicino al medium,
sì,
però abbiamo trovato lì davanti al medium con dentro un vino che non esisteva in casa. E ci hanno detto che questo è il simbolo dell'Eucaristia, che è un atto importantissimo nella nostra religione.
Ecco, da cui data poi l'inizio in fondo del mondo occidentale, della cultura nostra.
Sì. Questo, e forse... ti dico, è stata una cosa veramente, veramente emozionante, commovente, perché questa entità ha parlato con una voce, un'entità che non si era mai presentata. Insomma, è stata una cosa molto, molto bella.
Senti, a te come Luciana Campani, ancora un'ultima cosa, che abbiamo ancora qualche minuto, strappiamo il succo per te di tutti questi anni, quello che tu hai portato dentro di te, che è diventato il tuo sentire, che è diventata la tua anima più profonda, qual è? Ecco, e lo mandiamo, lo indirizziamo agli ascoltatori, agli amici che sono un po' abituati a quest'ora ad avere queste informazioni.
Dai, è stata una cosa molto importante, perché io ero molto giovane, avevo solo 25 anni quando mio fratello ha cominciato a avere questa medianità. E sai, quando siamo giovani sogniamo grandi cose, di fare grandi cose nella vita.
Sì.
E io invece, per una serie di circostanze, la mia vita si svolgeva nell'ambiente familiare.
Sì.
E mi pareva quasi un lavoro troppo umile, troppo modesto. E invece, da quanto ci hanno detto loro, che continuamente dicevano: non pretendiamo cose importanti da voi, cominciate da poco e da vicino, cominciate col fare interamente con amore il vostro dovere, sia sul lavoro che in seno alla famiglia, cominciate con l'amare di più i vostri familiari, tutti quelli che vi circondano, cercando di svolgere nel miglior modo il ruolo che siete chiamati a rappresentare. Ecco, io allora ho capito che non era importante fare un lavoro che sembrasse importante agli occhi degli altri, ma fare questo con amore per tutti i nostri familiari. E mi sono accorta che ci si poteva benissimo realizzare, tanto per usare una parola di moda, anche svolgendo il lavoro più umile, perché non è importante fare lavori che ci valorizzino agli occhi degli altri, ma è importante essere ricchi dentro e cercare di trasfondere questa ricchezza a tutti coloro che ci avvicinano. E questo ci hanno insegnato i nostri maestri.
Ed è molto bello. Ecco, ti hanno insegnato in fondo una lezione che è la più antica, la lezione dell'amore.
Sì, sì.
E della sopportazione, della pazienza, della generosità.
Sì, e nello stesso tempo arricchivano anche la nostra mente, perché, capisci, perché cercare di meditare tutto quello che ci dicevano loro arricchiva noi stessi,
certo,
perché poi si poteva leggere comprendendo meglio anche tutti i testi filosofici più difficili, cosa che noi prima non avevamo mai consultato, dico noi per dire il primo gruppo di amici, e ci hanno portato a interessarci di cose di cui prima non ci eravamo mai interessati.
Allora li ringraziamo adesso,
certo.
Li ringraziamo e ringraziamo tutti gli amici, no?
Sì,
che sono
certo,
tanti,
amici che
tanti amici del cerchio,
sì,
dei libri che sono usciti, e così affidiamo.
E che abbiamo messo a disposizione di tutti, in fondo tutto quello che noi abbiamo saputo, una buona parte c'è sui libri.
Esatto.
Che abbiamo dato con amore a tutti quelli che desiderano consultare.
Allora, affidiamo ai libri la continuazione di questo discorso, Luciana.
Sì.
Io ti saluto, ti ringrazio, Luciana Campani, buonanotte.
Arrivederci, buonanotte.
Grazie.
A tutti.
Un bacio a tutti gli amici del Cerchio.